Buongiorno a tutti e soprattutto benvenuti chi è qui per la prima volta. Stamattina voglio regare una buona e anche meravigliosa notizia, perché noi siamo sempre bombardati, diciamo, di notizie, vero? Tante notizie, vere e false. E spesso da queste notizie siamo confusi, perché non sappiamo quali sono quelle vere o quelle false. Siamo continuamente bombardati da notizie, e soprattutto oggi come non mai internet la fa da padrone. Perché? Perché la maggior parte della gente naviga e attraverso i social siamo bombardati da queste notizie, e allora sempre il dubbio, c'è sempre anche la sensazione che tutto è vero, ma non è così. Allora, quali sono quelle vere e quali sono quelle false? E questo è quello che poi ci rimane nel pensiero, nella mente. Però c'è una cosa importante, c'è qualcosa che dà una notizia vera, soltanto la Bibbia. La Bibbia dà queste notizie vere perché è parola di Dio. E questa ci porta alla verità. La Bibbia ci porta alla verità. E essa ha tante ragioni. Perché? Perché ci ripete che è necessario che l'uomo si riconcili con Dio. Essa ragione che chiama insensato colui che dice nel proprio cuore non c'è Dio. È come riportato anche nel Salmo 14:1, comincia proprio così: non c'è Dio. E questo insensato non tiene conto di tante cose, non tiene conto delle meraviglie della creazione di Dio, dell'immensità dell'universo, del modo preciso dei pianeti, la sorprendente idoneità della Terra ad ospitare la vita. E soprattutto la stupefacente organizzazione del corpo umano, come funziona il corpo umano. Voglio aprire una piccola parentesi proprio per questo. Molto tempo fa, precisamente nel 1990, in televisione ci furono delle trasmissioni, nella certezza 8 puntate, dal titolo L'uomo, la macchina meravigliosa, di Piero Angela. Piero Angela è un evoluzionista non credente, eppure ha dato titolo a questa serie di belle puntate televisive con questo titolo, Una macchina meravigliosa. Essendo meravigliosa, come può essere una cosa accaduta per caso? E difatti le straordinarie caratteristiche degli elementi della natura, nonché del suo perfetto equilibrio, che purtroppo secondo alcuni studiosi sia avvenuto per caso, per l'altro l'uomo sta ancora anche guastando questo equilibrio. E lo dicono anche molti naturalisti e scienziati, atei, dicono che questo equilibrio si sta rompendo, e l'uomo è l'artefice di questo. E ancora diciamo che questo equilibrio è avvenuto per caso. Ecco perché secondo la Bibbia gli atei sono degli stolti. Stolti non perché si parla di un quoziente intellettivo mancante, no, bensì un consente etico, non giusto, non allo stesso livello di quello che il Signore desidera che l'uomo abbia. E la Bibbia ha ragione ancora quando dice che gli uomini si sono sviati nei loro vari ragionamenti. E questo lo troviamo in Romani scritto. L'uomo si è dato a vani ragionamenti, perché si dicono savi, però nella realtà sono diventati stolti, perché questi ragionamenti li ha portati lontano da Dio. L'uomo ha voluto fare le sue scelte, ha messo in pratica le sue idee, e in queste scelte che cosa ha fatto? Ha messo da parte Dio, lo ha voluto togliere di mezzo, cioè fare a meno di Dio, fare quello che l'uomo desidera fare, senza regole divine, ma solo con le regole dell'uomo. Però alcuni cominciano a rendersi conto del vuoto morale e spirituale della nostra società. Tante scelte che vengono fatte nella nostra società si rendono veramente vuote, non hanno una moralità giusta, si va tutto contro quello che è la natura dell'uomo. L'uomo viene snaturato, se così possiamo dire. Sì, forse per alcuni aspetti la società ha aumentato il benessere, però non ha afferrato lo scopo della sua esistenza. Perché l'uomo esiste? Perché l'uomo vive su questa terra? Eppure c'è un'entità importante che ha a cuore l'uomo. L'uomo si è dimenticato di Dio, ma Dio non si è dimenticato dell'uomo. Se cercate Dio, lo troverete. L'abbiamo scritto anche qua, Isaia 55,6. È una cosa fondamentale, perché Dio si vuole far trovare. La vera vita, la vita eterna, è conoscerlo, conoscere questo Dio, avere un rapporto con Lui, instaurare un rapporto come un rapporto bello, importante, come può essere un padre con un figlio. Un po' più avanti di 55, nel versetto 7, è scritto: lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Un Dio che non si stanca di perdonare. E ci viene adesso da pensare, come, perché dobbiamo essere perdonati? Che cosa è successo? In ogni caso, Dio in persona ci cerca, e l'abbiamo visto. Non solo, ci viene incontro, si avvicina a voi, a tutti quanti, e sicuramente tutti noi stamattina che siamo qui abbiamo avuto in un modo o nell'altro questo incontro col Signore. Come possiamo, a questo punto, pensate, avere un incontro col Signore? Chi è che non l'ha avuto ancora questo incontro? Come possiamo? Allora, leggeremo adesso un brano sempre in Isaia, e questo è interessante, questo brano che leggeremo, perché è stato scritto circa 700 anni prima che avvenisse, e chi scrive queste parole non le scrive di proprio conto, ma sono le parole di Gesù stesso. Lo Spirito ha investito Isaia, il profeta, e parla con le parole di Gesù. E poi vedremo che in queste stesse parole Gesù stesso, 700 anni dopo, le ha lette un'altra volta nell'assemblea della sinagoga di Nazareth. Ed è molto bello questo. E leggo questo brano che è in Isaia 61:1 e dice: lo spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha invitato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Bene, qualcuno adesso può pensare: ma io non faccio parte di queste persone, più o meno. Io non ho bisogno di tutta questa attenzione perché, dicevo, non sono un prigioniero, non sono uno schiavo. Forse non ho neanche il cuore spezzato, sì, qualche problema, ma non ho un cuore così spezzato. E non sono neanche così umile che ho bisogno di essere messo in condizioni più vantaggiose. Ma il Signore, quando ha letto questo brano in presenza dei suoi concittadini, perché Gesù era di Nazareth, lo conoscevano molto bene, era il figlio del falegname. Eppure quel giorno, quando ha letto questo brano, lui che cosa fece? Poi chiuse il libro, lo rese all'inserviente, si mise a sedere e tutti gli occhi erano su di lui nella sinagoga, si erano fissati tutti su di lui. Ed egli rispose ancora dopo questo: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Meraviglioso questo. Una notizia 700 anni prima, e dopo 700 anni si era adempiuta. La promessa del Signore era arrivata a compimento. E questa notizia era per l'uomo, genericamente per l'uomo, non solo per quegli abitanti che erano a Nazareth, ma tutti gli uomini. Anche noi oggi qui sappiamo di questo. Perché? Perché l'uomo deve essere liberato, perché l'uomo è sotto il potere del peccato. Questa parola che ha un valore così forte che non viene più pronunciata, il peccato, quello che il Signore non piace, tutte le attenzioni, i fatti e i misfatti che noi facciamo, che non piacciono al Signore. Forse nel nostro insegnamento, nella nostra formazione, non ci è stato detto queste cose. Forse alcuni peccati noi non neanche li sappiamo ben collocare. Eppure tutte queste azioni che il Signore chiama peccato vanno contro la nostra vita, contro la nostra natura, contro la nostra vita come uomini, come donne. L'uomo ha bisogno di essere liberato. L'uomo ha bisogno di essere rialzato dalla schiavitù, liberato dalla schiavitù, liberato dal peccato e innalzato della figura che lui è. Difatti noi possiamo leggere proprio questo. La buona notizia che noi abbiamo letto adesso è che il Figlio di Dio è venuto proprio sulla terra per portarci la grazia di Dio. Quella grazia che altrimenti, se non c'è, abbiamo soltanto la condanna. o siamo condannati o siamo graziati. E questa è già una bella notizia, perché Dio ci ha portato qualcosa di importante, la grazia, attraverso la persona di Cristo Gesù. E allora possiamo dirci, qual è la notizia migliore di questa? Qual è? Non c'è una notizia migliore di questa. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio ci grazia di una sentenza implacabile. Perché in Romani è scritto, il salario del peccato è la morte. Ma a chi riceve Gesù, egli dona la vita eterna, in Cristo Gesù. Chi riceve Gesù ha la vita eterna. L'uomo è sotto questa situazione, sotto questo macigno. Il salario del peccato è la morte. Purtroppo è questo. Non è solo che così possiamo dire la morte fisica, è una morte spirituale, una morte che ci tiene lontano da Dio e che ci terrà lontano da Dio per l'eternità. Ma chi riceve Gesù, il messaggero per eccellenza, perché Dio lo ha mandato, riceve la vita. Chi riceve questa buona notizia entra allora in una nuova sfera in cui, condotto da Gesù Cristo e dallo Spirito Santo, ne scopre molte altre contenute nella parola di Dio. Per cui questo, che cosa succede? Che quando noi riceviamo Gesù, quando incontriamo Gesù, noi entriamo in qualcosa di diverso. Non è solo una vita materiale, ma diventa una vita spirituale. C'è questa eccellente notizia che mediante la fede in Cristo Gesù, colui che crede e diventa un figlio di Dio. Giovanni 1,12 dice proprio questo, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Che cosa vuol dire credere? Non è solo un pensiero intellettuale. La Bibbia dice addirittura che anche Satana crede e trema. Ma qui il credere vuol dire instaurare un rapporto intimo col Signore, aprire il cuore al Signore, far entrare Gesù nella propria vita, nel proprio cuore. Che cosa vuol dire? Che colui che crede può dunque in piena fiducia esporgli i suoi bisogni, con la certezza di essere ascoltato con benevolenza. Che bellezza, che cosa bellissima è questa. Esporre le nostre problematiche, mettere ai suoi piedi i nostri problemi, le nostre difficoltà. E lui le ascolta, le prende in considerazione. C'è anche questa buona notizia, che egli è liberato dalla schiavitù del peccato. E questa è la cosa più importante. Chi è che si rivolge a Gesù? Chi è che apre questo dialogo con Gesù? È liberato dalla schiavitù del peccato. In quanto non soltanto Gesù Cristo ha portato i suoi peccati sulla croce e Dio non gli chiederà più conto di quei peccati, ma sempre mediante la morte di Cristo è sbarazzato dall'influenza che il peccato esercita su di lui. E questa è un'altra cosa molto importante, perché abbiamo qualcuno che ci aiuta a essere fuori dell'influenza del peccato, di poter resistere al peccato, di non cadere sotto l'influenza del peccato. E dopo tutte queste notizie abbiamo anche questa certezza: chi continua a vivere nel peccato riceverà la ricompensa del peccato. Purtroppo è questo. E qual è la ricompensa del peccato? La morte. È la morte. Sì, è vero, noi tutti moriremo perché il nostro corpo un giorno finisce il suo periodo qui sulla terra. Ma per chi crede, la vita continua, una vita nuova. Perché Dio ti offre il suo dono. Dio offre un dono meraviglioso. E qual è? La vita eterna. Una nuova vita con Dio che comincia qui sulla terra e continua per l'eternità insieme a Lui. Un dono meraviglioso che ogni uomo dovrebbe considerare. Questo dono non possiamo meritarlo. Non possiamo fare cose che possiamo dire: io mi merito questo dono perché ho fatto questo, ho fatto... Ma perché non lo possiamo meritare? Perché è un dono. È un dono, non possiamo fare... è un regalo, è una cosa che ci viene data senza un contraccambio. E questo dono è come gli altri regali, che è impacchettato. A Natale forse avete ricevuto dei regali, e questi regali erano impacchettati. L'involucro di questo regalo che ci viene fatto è Gesù Cristo. Gesù Cristo tiene insieme questo regalo. Chi riceve Gesù Cristo riceve il dono della vita eterna. E questa è la cosa più importante, più che l'uomo possa immaginare. In prima Giovanni 5:12 è scritto: chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. È questo che ci viene dato, è questo che è l'essenza di tutto quello che la Bibbia ci dice. È una lettera meravigliosa, è una lettera d'amore che il Padre Celeste ha scritto all'uomo. E lì ci sono tutte le informazioni per cui noi possiamo attingere e conoscere il Padre Celeste e soprattutto apprezzare questa notizia che ci viene data. Una notizia importante. Altra buona notizia: il credente non è solo su questa terra e può condividere la sua fede con gli altri credenti, come lui. Infine, proprio la buona notizia è quella del prossimo intorno a Gesù Cristo, per rapire i suoi e introdurli con sé nella casa del Padre. Che cosa vuol dire questo? Che il Signore ci introduce in una famiglia dove ci sono altri credenti. Non siamo lasciati soli, non siamo stati abbandonati, ma questo ci porta ad essere insieme, a onorare e crescere del Signore. E l'altra buona notizia è che il ritorno del Signore. Il Signore Gesù ritornerà. Il Signore Gesù ritornerà e ci porterà con sé. Saremo con Lui. E questa è una grande verità, perché sicuramente tutto quello che noi abbiamo fatto qui sulla terra non è importante fino a un certo punto. La cosa più importante è che noi possiamo riconoscere e apprezzare il messaggio che il Signore ci ha fatto. Come? Con suo Figlio, il Signore Gesù. Il Signore Gesù che ci è stato dato affinché noi potevamo essere salvati. Nella parola è scritto che Lui si avvicina a tutte le persone e bussa al cuore delle persone, perché Lui vuole avere comunione con l'uomo. bussa e lui pensa che questo bussare possa fare in modo che il cuore venga aperto, la porta del cuore venga aperta. E noi vogliamo che questa cosa avvenga. Tanti, stamattina che siamo qui, abbiamo fatto questo. Abbiamo aperto il cuore, il nostro cuore. Abbiamo fatto entrare il Signore nella nostra vita. E il nostro desiderio è che anche altri possano fare questo. E noi desideriamo che questo avvenga. Il Signore stamattina sta parlando. Sta parlando a ciascuno di noi. E tu stamattina come consideri questa notizia? Come la consideri questa notizia? Sicuramente il Signore vuole che stamattina tu rifletta su questo. Qual è la tua posizione? Una posizione che hai bisogno di Lui? Una posizione che ti serve ancora riflettere e aspettare? Ma il Signore vuole che stamattina tu possa chiedere a Gesù di entrare nel cuore e praticamente fare pace con Dio. Questa è la notizia. Il Signore desidera questo, come un buon padre che cerca il figlio e come il figlio che sente l'amore del padre. Così stamattina vogliamo pregare perché questo possa avvenire nel cuore di chi ancora non ha questa esperienza, chi ancora non ha preso questo dono preparato dal Signore. Il Signore Gesù è il dono migliore, più bello, più importante che ogni uomo e ogni donna possa ricevere. Preghiamo. Signore Padre Celeste, vogliamo ringraziarti. Tu hai fatto il possibile affinché, Signore, noi potevamo essere veramente attratti a te. E ancora stamattina, Signore, tu stai cercando quei cuori bisognosi di affetto, quei cuori bisognosi di te. Ti ringraziamo, Signore, che tu questo lo hai fatto con me stesso e lo hai fatto anche con tanti miei cari fratelli. Signore, grazie per la tua misericordia. Grazie perché tu sei lento, Signore, all'ira e grande in misericordia nel perdonare i peccati, Signore. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo. Nel nome di Gesù. Amen.